Anche la scelta di dire vado a un Pride che non ci sono mai andato è una di queste strade, no? Perché la mia esperienza ha un impatto su di me e anche sulle persone che ho in qualche modo vicino. E quindi queste esperienze sono potenti, così come serve che qualcuno li organizzi, ci metta la faccia o tutti i giorni in un modo o nell'altro si occupi di queste cose, serve che tutte le altre persone o tante di quelle altre persone le appoggino, no? Vengano, siano presenti, provino a vedere direttamente come sono queste storie e queste persone.
Sexy box, sexy box, sexy box. Ciao Nati, bentornata.
Ciao Ale.
Oh, insomma, quest'onda è partita a
Sì,
giugno, eh?
direi proprio di sì.
Che mese è?
È il mese, come si può denotare dalla mia maglietta del Pride, il mese del solstizio d'estate, è il mese del sole e della voglia di andare in strada per ritrovarsi e manifestare, è il mese del Pride. Da qui parte l'onda del Pride che andrà fino più o meno in autunno.
Ecco, un'onda importantissima in cui insomma, protagonista sarà l'attivismo soprattutto. E noi a Sexbox amiamo parlare di sessualità, di sesso e cercheremo oggi di capire come un affare così privato in realtà sia un affare anche pubblico, perché ha attinenza con ovviamente tutto quello che accade anche nel dibattito pubblico. È un tema molto importante, noi ovviamente lo possiamo sviscerare soltanto con chi questo tema lo vive sulla sua pelle e con noi appunto un ospite ad hoc per questo.
Sì, infatti abbiamo con noi Marco Coppola, che è consulente di zona protetta e responsabile di Gay Ticino. Benvenuto a Sexbox, Marco.
Grazie, grazie mille per l'invito,
Ciao, ma
entrambe.
grazie a te per essere qui. Ovviamente non siamo soli, ci sono anche i nostri ragazzi. Ciao
Benvenuti a Jacopo e benvenuta a Sharon.
a tutti,
Ciao,
eccovi qua.
ciao.
Insomma, dicevamo quindi, Marco, dibattito pubblico perché quando parliamo di tematiche LGBTQIA+ e tutto quello che è possibile includere, perché mi sembra che sia un acronimo sempre più esteso, ha più identità. E parliamo di tematiche come, ad esempio, non so, le tematiche legate al genere, ma anche al corpo, ai corpi, diritti, ad esempio anche riproduttivi, tutte tematiche che si chiede anche alle istituzioni, insomma, di farsi carico e anche, insomma, alla società civile, per questo che il sesso diventa qualcosa di pubblico e di politico anche, possiamo dire.
Sì, credo che ci siano due aspetti importanti da considerare. Uno è relativo propriamente a quanto sia ampia la sfera della sessualità. Noi quando pensiamo molto spesso al sesso, pensiamo solo agli atti sessuali, ai comportamenti sessuali, e in realtà il sesso ha a che fare non solo anche con le relazioni e con l'amore, che sarebbe l'aspetto più evidente, sociale e anche visibile della sessualità e anche dell'identità sessuale, quindi nel momento in cui una persona ha una relazione con un'altra o con più persone, ci sono degli aspetti anche pubblici di queste relazioni, quindi si esce fuori, si sta insieme, si condividono dei momenti fino ad arrivare a costruire relazioni importanti, avere relazioni familiari, per cui è evidente che non è più solamente un fatto privato. I matrimoni noi li festeggiamo o le relazioni stando in famiglia, stando con le persone che amiamo. Ma poi hai colto un altro punto importante, no? Che riguarda appunto la dimensione anche del corpo, della nostra immagine, della nostra intimità, che proprio nella società di oggi riusciamo meglio, secondo me, accogliere, anche se anche nelle altre società era così, quanto poi il desiderio anche di carattere sessuale o affettivo abbia dei risvolti nella vita di tutti i giorni, in come noi ci vestiamo, nelle relazioni, nelle tensioni all'interno delle relazioni che noi abbiamo, nei rapporti anche non sessuali che noi abbiamo. Quindi credere oggi che la dimensione della sessualità sia solo una dimensione legata alla nostra vita privata è evidentemente riduttivo. Questo certo ha portato a delle riflessioni legate ai diritti, alla parità, alla dignità tra tutte le persone, perché in qualche modo se la sessualità è stata ed è ancora un tabù, questo ha avuto soprattutto ripercussioni sulle donne e sulle minoranze.
Assolutamente. Ragazzi, questo è un tema assolutamente importante, proprio perché coinvolge tutti, la società nella sua interezza. Avete qualcosa da chiedere già a Marco?
Certo,
Charlie?
io giusto per fare anche un po' di chiarezza inizialmente vorrei chiederti qual è il significato di questo acronimo che è sempre più lungo, giusto per capire anche chi sono queste persone di cui stiamo parlando.
Sì, ecco, le lettere principali di questo acronimo, quindi LGBT+, sono credo quelle più semplici da capire: lesbiche, gay, bisessuali e transgender. In questo cappello transgender inseriamo tutte quelle identificazioni di genere, condizioni di genere diverse dal cisgender, cioè da chi nasce con un certo sesso biologico e si identifica in quel certo genere corrispondente. E quel più di plus rappresenta tutte le altre condizioni, tutte le altre identità, in aggiunta a queste che erano quelle un po' più conosciute storicamente. Questo percorso, diciamo, di consapevolezza della nostra identità, ecco perché crescono nel corso del tempo, cerca di dare un nome a qualcosa che è sempre esistito, quindi le persone intersessuali, quindi persone che hanno differenze di carattere biologico da un punto di vista della sessualità, quindi differenze che possono essere genetiche oppure ormonali, fisiologiche, anatomiche, già a partire dalla nascita, differenze invece che possono riguardare di nuovo l'identità di genere, quindi persone che si definiscono gender fluid, queer, gender neutral, cioè sono tutte definizioni che cercano di portare più chiarezza, più consapevolezza in qualcosa che c'è da sempre, effettivamente.
Grazie Marco, ci hai fatto un po' di luce sull'acronimo appunto LGBTQ+. Jacopo, hai qualche questione da chiedere?
Sì, vorrei chiederti com'è cambiato il movimento dagli inizi ad oggi, quindi una breve storia del movimento LGBT.
Beh, è molto difficile riuscire a sintetizzarla, non me ne vogliano le altre attiviste, gli altri attivisti se dimentico qualche parte di questa importante storia. Innanzitutto, la prima considerazione che mi viene in mente è che all'inizio si chiamava movimento di liberazione omosessuale, perché diciamo gli altri concetti, come dicevamo appena prima, sono in qualche modo venuti fuori, hanno avuto luce nel tempo, non immediatamente. Quindi l'unica parola che era abbastanza riconoscibile per poter formare una comunità attorno era la parola omosessualità. A partire da questo, quindi dalla fine degli anni 60, fino a oggi, il movimento ha avuto una sua evoluzione. Non bisogna dimenticare innanzitutto che nasce grazie al movimento femminista. Se non ci fosse stato l'avvento, dell'emancipazione di carattere sessuale in modo generale nella popolazione, quindi in particolare da parte delle donne che decisero di scendere in piazza per vedersi riconosciuti i loro diritti, non ci sarebbe stata probabilmente la nascita del movimento omosessuale o del movimento, come lo chiamiamo oggi, LGBT+. Nel corso del tempo il movimento quindi ha cercato, io credo innanzitutto, di in modo critico portare una nuova visione della società, una visione più aperta. Quindi tutti i movimenti di emancipazione sessuale hanno cercato di fare questo e certamente ha cercato di farlo il movimento LGBT. Questo significava allora, tra gli anni 60 e 70, innanzitutto rompere dei tabù, i tabù legati proprio al sesso, legati al corpo, legati ad un certo concetto di borghesia che voleva che le persone fossero come la società le voleva in qualche modo. Ora, anche oggi c'è questo tema, ci sarà sempre il tema della relazione tra l'individuo e la società, però quanto la società riesca a premere nei confronti dell'individualità per imporsi e quanto no, questo dipende dal grado di emancipazione e quindi anche dal lavoro che questi movimenti, soprattutto da un punto di vista culturale e sociale, sono riusciti a fare nel tempo. Oggi viviamo in una condizione in cui tutta una serie di istanze, di richieste relative ai diritti, pian piano sono almeno emerse nel dibattito, diverse di queste sono state ottenute, almeno nei paesi come li riteniamo noi occidentali e democratici, in molti altri paesi questo ancora non è accaduto e anche nei nostri ci sono ancora diversi passi da dover fare, non solo da un punto di vista dei diritti, ma proprio da un punto di vista di apertura, di visione della nostra società e delle libertà che noi abbiamo. Dico questo perché anche quando le leggi ci sono, i pregiudizi non cadono solamente esatto. perché una legge c'è, quindi questo tipo di trasformazione accade sempre gradualmente.
È una questione di mentalità che deve anche partecipare sì. a questo cambiamento, evidentemente.
Io direi che mi hai proprio servito su un piatto d'argento, come si suol dire, l'occasione per presentare delle slide che sono state pubblicate su SPAM, proprio sui diritti LGBTQ+. Come siamo messi? Mi sa mica troppo bene. Siamo la Svizzera al 20° posto in Europa per quanto riguarda i diritti LGBTQ+, su 49 paesi. E a livello dei diritti delle famiglie siamo messi un po' meglio, siamo al 17° paese, sempre su 49 per quanto riguarda l'uguaglianza matrimoniale. Infatti, lo ricordiamo, le prime coppie si sono per esempio sposate proprio a luglio dell'anno scorso, dal 1° luglio, perché è stata abrogata la legge per quanto riguarda le unioni tra persone dello stesso sesso. Mentre a livello legale non vi sono più ostacoli alla libertà di espressione per quanto riguarda appunto i diritti LGBTQ+, sono ammesse anche le manifestazioni pubbliche. Magari qui volevo fare delle riflessioni con te, Marco. Cosa constati rispetto a questa affermazione, a questa graduatoria?
Beh, diciamo, la graduatoria innanzitutto tiene in considerazione non solo l'impianto delle leggi di ogni nazione, una rilevazione che viene fatta almeno da un punto di vista europeo da diversi anni, ma tiene in considerazione anche tutte le politiche che ogni nazione mette in campo a livello nazionale o a livello regionale, nel caso anche di paesi come il nostro che hanno un modello federale, perché queste hanno un grande impatto poi pratico nella vita delle persone. Quindi, a titolo di esempio, alcune questioni legislative come la vera parità da un punto di vista sia degli individui che quindi dei generi, che da un punto di vista delle famiglie, ancora non l'abbiamo ottenuta. Innanzitutto perché ci sono ancora nel nostro ordinamento delle leggi un po' antiche, per esempio rispetto al genere. Io penso per esempio per le questioni di carattere relative al matrimonio, tutto il principio legato alla vedovanza, il fatto che ci sia una vedovanza al femminile che è riconosciuta dalle leggi ma non al maschile, e questo ha un impatto generale sulla popolazione che cambia e non ha più gli stessi concetti e ruoli del passato in cui queste leggi sono state probabilmente approvate, e ha certamente un impatto forte sulle coppie dello stesso sesso, perché nel caso di un matrimonio tra due donne, quindi questo, tutti i diritti legati alla vedovanza sono riconosciuti, e nel caso invece di un matrimonio tra due uomini questi non lo sono. Poi c'è tutta la questione relativa ai diritti rispetto alla genitorialità, per cui la legge ha fatto dei passi avanti, perché grazie al matrimonio per tutti, per esempio, l'adozione ora riguarda tutte le coppie sposate, quindi anche le coppie dello stesso sesso, ma i diritti relativi alla procreazione assistita, quindi a quanto la scienza può aiutare le singole coppie per avere dei figli quando naturalmente non riescono ad averli, è andata incontro alle coppie di donne lesbiche, ma c'è tutto un tema rispetto alla genitorialità delle coppie tra uomini che in qualche modo non è stato toccato, affrontato. Questo solo a titolo di esempio. Poi ci sono tutte le politiche da mettere in atto. Come dicevamo, se la sfida è culturale, è di mentalità, molto contano, pesano queste politiche. Quindi, per esempio, se non ci sono politiche strutturali relative alla prevenzione della violenza o del bullismo, anche dovuto all'identità sessuale, nelle scuole, in ogni ordine e grado, tra i giovani, questo nostro posizionamento rimarrà sempre abbastanza basso, e così molte altre considerazioni di questo genere, più di carattere politico, ma rispetto alla cultura e alle prassi anche dell'amministrazione dello Stato.
Ma infatti andrei avanti perché c'è un'altra scheda proprio rispetto alla categoria in cui siamo rimasti molto indietro. Quindi, nonostante le leggi siano di larghe vedute, non tutte le persone lo sono, e ci sono ancora molte discriminazioni. Infatti proprio nel 2022 i casi di transfobia, parliamo sempre della Svizzera, sono aumentati del 46% rispetto al 2021. Quindi 4 volte su 5 si tratta di insulti e offese, nel restante 20% circa di violenze fisiche, proprio quello di cui parlavi prima. Quindi insomma, c'è da fare parecchio anche qui, come si può
Sì,
fare.
e poi vorrei mettere la luce sui dati, questo in generale, non solo relativi all'identità sessuale, ma quando parliamo di dati relativi a denunce o a richieste di aiuto delle persone che sono più fragili, questi dati sono sempre sottostimati. Quindi qui è un po' il famoso cane che si morde la coda. Se non si denuncia, non si ottiene che queste cose vengano risolte o che abbiano quella visibilità necessaria per poter essere affrontate, ma dall'altra non si può nemmeno pretendere che questo accada.
Visibilità che poi i Pride puntualmente portano in auge, spesso e volentieri con molte polemiche, perché a volte sono considerati un po' dei carnevali osceni, ecco, e lì è tutto così riduttivo, spesso e volentieri da parte della politica spesso avviene questo, proprio per oscurare quelli che in realtà sono i veri messaggi che richiamano per l'appunto queste manifestazioni così colorate. Dal canto loro invece chi fa queste battaglie in occasione dei Pride si serve invece probabilmente di certi comportamenti anche sopra le righe per affermare io sono questo e per essere questo non devo aver paura di incorrere nella violenza altrui, che sia verbale, che sia fisica, fino anche nella mia uccisione quando questo accade per esempio in paesi in cui sappiamo benissimo che questo non è tollerato. E la vostra percezione qual è rispetto appunto a questi Pride? Sono secondo voi funzionali ancora con il loro messaggio per in qualche modo portare avanti questa battaglia?
Personalmente non ne ho idea perché non ho mai partecipato, però ho avuto una testimonianza di un collega universitario che è molto lontano da queste battaglie politiche perché non è interessato alla battaglia politica, ma di recente è stato a Piacenza e ha detto che è stata una bellissima esperienza. Infatti volevo proprio chiedere cosa rispondi alle persone che ritengono il Pride sia una ghettizzazione di una fascia di persone, perché la sua esperienza da persona non appartenente al movimento è stata proprio contraria, mi sono sentito incluso e divertito.
Sì, innanzitutto di venire una volta al Pride, questo è l'unico grande sistema, pare forse una risposta fin troppo semplicistica, ma è quella più vera, perché diciamo abbiamo tutti delle rappresentazioni, molto spesso queste rappresentazioni sono dovute o a dei pregiudizi o a quello che delle volte i mass media propongono come immagini magari un po' più spiccate rispetto a tutti gli altri che partecipano e magari non sono così in qualche modo pittoreschi da quel punto di vista mediatico per poter finire
E a
su un
seconda della
quotidiano.
funzionalità rispetto alla narrazione, no? Si usa
Esatto.
questo o quello.
E per cui l'unico modo per vedere veramente com'è è partecipare. Io che partecipo da diversi anni, ma sono stato anche tra gli organizzatori di diversi Pride, tra cui anche il Pride che abbiamo
Lugano.
avuto qui a Lugano, posso dire che ho sempre trovato, non mi è mai capitato, mai in assoluto, di vedere un Pride dove ci fossero solo le persone LGBT+, quindi tendenzialmente è una manifestazione e deve essere una manifestazione aperta a tutte e tutti quelli che vogliono venire a manifestare, che sostanzialmente ha valore nella nostra società la parità tra tutti gli esseri viventi, la dignità e la libertà. Quindi sono molte le persone che non sono LGBT+ e partecipano. È dalla sua origine nel 1969 una manifestazione fatta anche di momenti di divertimento e di festa, perché c'è un concetto alla base e il concetto è che la libertà, essere noi stessi, ci fa stare bene, quindi dobbiamo in qualche modo trovare il coraggio, questo è l'orgoglio, no? La parola Pride, di essere noi stessi e di essere felici. Quando si è felice, cosa si fa? Si festeggia. E per cui da sempre il Pride ha anche delle caratteristiche culturali, sempre di più oggi, no? Nella settimana dei Pride ci sono eventi, incontri, discussioni ed è molto importante anche questo, ma la manifestazione di per sé è una parata colorata che vuole dire, siamo quello che siamo, ognuno può essere come effettivamente è, esprimersi come si sente di essere e desidera di essere e questo, come dire, tocca l'immaginazione, la visione di quelli che ancora credono che dobbiamo essere in un altro modo, come la società forse ci dice di essere grigi, mi viene da dire, non lo so, in bianco e nero o in qualche altro modo, però non è una cosa di poco conto, perché lo scandalo è il grande tema di quando si fa un Pride, no? Tutti dicono, ma è scandaloso che ci siano persone senza maglietta,
non
si baciano, a parte che tantissime altre feste, adesso se noi pensiamo al nostro paese, dalla street parade,
carnevale,
hanno connotazioni di divertimento, diciamo esattamente, o forse anche più del Pride. Ma poi il punto è proprio questo, cosa ci scandalizza? Io trovo che sia questo il vero tema della moralità, che tutti noi comunque abbiamo, le società hanno. Allora io sono scandalizzato dalla violenza, dall'odio, dalla paura irrazionale per le cose che ti porta anche a fare atti negativi, dalla guerra. Non sono scandalizzato né dai corpi delle persone, né dalla loro espressione, men che meno dall'amore e men che meno da una festa. Quindi cercare di immaginare che la nostra visione possa valorizzare le differenze è la scommessa di tutti i Pride. Credo che più che la questione dei diritti, che certo è il motivo per cui si fanno i Pride, serviranno anche quando i diritti saranno acquisiti e saremo al primo posto di questa classifica, perché ancora la cultura avrà bisogno di dire non è questa giacca che io porto qui con me a dire chi io sono effettivamente, cioè se sono una persona per bene oppure se non lo sono, no? E quindi ciascuno dovrebbe potersi esprimere semplicemente per com'è.
Marco, facciamo un attimo un momento storico. Tu prima hai detto 1969, brevissimamente, possiamo dire da dove è scoccata la scintilla del Pride?
Sì, lo trovo una storia sempre interessante perché ci dice molto di una storia non così lontana da noi, no? E il primo Pride nasce in quella notte del 29 giugno del 1969 a Christopher Street. In quel momento eravamo in un mondo in cui ancora la polizia negli Stati Uniti, nelle grandi città, perché nelle piccole città non c'erano bar aperti che anche solo sotto banco potevano essere visitati o avere feste di persone LGBT+.
Siamo a Greenwich Village, esatto, New York. Okay.
E proprio nel fulcro, diciamo, di quello che oggi è il simbolo della comunità LGBT+ nel mondo. E allora la polizia aveva questo atteggiamento violento nei confronti della comunità LGBT+, quindi sostanzialmente faceva queste retate nei bar e arrestava picchiando le persone per il semplice fatto di essere persone LGBT+, quindi non perché ci fossero cose oscene o atti strani o il semplice fatto di esistere. Ad un certo momento narra la storia che una eroica donna trans tira via una scarpa col tacco e la tira in testa a un poliziotto dicendo: noi questa sera ci siamo stufate di essere trattate in questo modo. E quindi da questo gesto istintivo di ribellione nasce la prima manifestazione naturale, quindi non organizzata, perché poi tutte le persone esattamente come erano in quel momento, quindi erano delle feste notturne, erano circa le 3 di notte, un orario così, escono per strada e iniziano una prima marcia contro l'autorità che sostanzialmente ce l'aveva con loro. Da quel momento, per ogni anno, fino ad arrivare alla dimensione di oggi, per cui in una stessa nazione come la nostra ci sono diversi Pride contemporanei, momenti che si susseguono da giugno, che è rimasto il momento clou, diciamo, fino ad arrivare addirittura a settembre e all'autunno, queste manifestazioni continuano in tempi e in modalità diverse ad esistere, col tentativo in alcuni paesi dove ancora la polizia se la prende con i manifestanti e non vuole che queste manifestazioni ci siano, o in nazioni come le nostre dove evidentemente queste manifestazioni possono e continuano a esserci liberamente.
Vorrei porti due domande perché trovo interessante e mi piace molto come l'equilibrio con cui esponi. La prima è, pensi che ci siano ad oggi, abbiamo fatto un po' di storia del movimento, dei problemi interni come una mancanza di coesione oppure delle frange più estreme, per usare un termine magari banale ma che si capisca, e come approcceresti i temi del movimento all'infanzia o all'adolescenza, preadolescenza?
Beh, diciamo, sono due questioni che, come tu hai colto, sono spesso collegate tra di loro e, diciamo, anime diverse all'interno di ogni movimento, ma di questo che io conosco direttamente, di sicuro, ci sono sempre state, fin dall'origine. C'erano diverse visioni, te ne racconto una che ti può far sorridere. All'inizio del movimento, per diversi anni, si credeva che diciamo, dei desideri, delle istanze politiche del movimento dovesse essere l'abolizione del matrimonio, non la parità matrimoniale. Perché? Perché si credeva in quegli anni 60-70 che questa istituzione fosse un'istituzione borghese che voleva relegare la donna a un rango inferiore dell'uomo che continuava a comandare, e quindi il movimento diceva: non è che bisogna andare incontro a quello che fanno le persone seguendo questi canoni e la
I
normalità, tra
ruoli.
virgolette. Bisogna abolire tutto e ricominciare da capo con delle nuove modalità di stare insieme più paritarie. Il movimento ha cambiato idea nel tempo, ha capito che non era l'abolizione del matrimonio, anche se ancora qualcuno oggi potrebbe pensarlo e crederlo, no? Tra queste frange anime del movimento. Qualcuno potrà ancora crederlo, la maggioranza del movimento ha pensato non c'è bisogno di abolirlo per riformarlo. La parità la si può ottenere mantenendo l'istituzione del matrimonio che dà diritti e doveri all'interno della coppia, quindi per dirtene una. Ce ne sono diverse anche oggi relative alla questione dell'identità di genere, relative alla questione anche all'interno per esempio dello stesso femminismo, ci sono anime diverse rispetto soprattutto alla questione
Trans,
trans.
sì.
Questo in democrazia trovo sia non solo bello, ma sia necessario perché mi preoccuperei di un movimento di liberazione dove tutti la pensano esattamente nello stesso modo, e quindi fa prendere a ciascuna poi persona, organizzazione, posizioni che possono anche essere differenti, nel corso del tempo. La questione, diciamo, dell'infanzia e dell'adolescenza dipende dal punto di vista in cui la prendiamo. Per esempio, sulla questione dell'identità di genere, noi sappiamo da un punto di vista scientifico che spesso ci accorgiamo del nostro genere già da bambini. Quindi la co prima consapevolezza di sentirci maschi o femmine avviene all'interno della socializzazione primaria, quindi quando siamo ancora bambini. Questo può non voler dire nulla in quel momento, cioè non esserci un desiderio da parte del bambino di essere chiamato in un modo piuttosto che un altro, di avere un trattamento di un certo tipo più legato ad un genere socialmente oppure ad un altro, oppure anche richieste da parte dei bambini rispetto a questo. Ancora di più nell'adolescenza, quando c'è lo sviluppo sessuale, quindi ci sono dei temi legati anche agli ormoni, allo sviluppo, alle caratterizzazioni secondarie della sessualità, per cui un ragazzo o una ragazza trans potrebbe avere delle difficoltà in questo sviluppo. L'opinione che mi sono fatto io tra le diverse anime, cioè chi dice bisogna garantire tutte le possibilità in modo generalizzato a tutte e tutti, quindi accesso ai farmaci, agli ormoni, e quelli che dicono no, non bisogna farlo, bisogna attendere che siano adulti. Io mi sono fatto un'idea dovuta al lavoro di tutti i giorni che ogni persona è unica, ogni caso è unico. La valutazione di questi casi è difficile, quindi servono diversi professionisti insieme alla famiglia a capire quella situazione e valutare insieme alle richieste di quel giovane, di quel bambino, di quella bambina, cos'è la strada migliore in quel caso.
Sharon, un Pride ci andresti volentieri? Ci sei
Io
mai
sì,
stata? Sì.
assolutamente. Avrei sempre voluto, non ci sono mai andata e mi sarebbe piaciuto tantissimo. E, infatti volevo anche fare una domanda riguardo a questa cosa, perché prima parlavamo di scandalo rispetto appunto al Pride. Qual è il ruolo che hanno i media? Se tendono ad accompagnare il messaggio che vogliono mandare o in realtà a renderlo ancora più scandalizzante, diciamo, scandalistico, per aumentare un po' il seguito della notizia, eccetera, eccetera.
Dipende, come diceva prima Alessia, dalla narrazione innanzitutto che si vuole fare. Nell'esperienza che noi abbiamo avuto, per esempio a Lugano, trovo che quasi tutti i media, ma certamente quelli più importanti, sono stati o partner o comunque vicini alla manifestazione. Quindi vicini cosa intendo? Cioè cercando di raccontare davvero quello che effettivamente stava accadendo, con tutte le sue connotazioni e colori diversi del caso. Delle volte questo non accade, nella mia esperienza ho visto molte volte invece, per una volontà di una narrazione un po' più, come posso dire, eccentrica, un po' più per far vedere solo quello che è veramente più strano secondo i canoni, questi strani canoni che abbiamo nella nostra società, e quindi a quello che guarda a casa potrebbe avere o legge il giornale l'impressione, ah, sono tutti svestiti o eccentrici, o che in ogni caso io non vedrei nulla di così, comunque, come ho detto, scandaloso, anche fosse veramente così, però credo che un buon giornalismo fa vedere le cose come sono, quindi queste differenze io trovo siano un valore, sia la persona che magari è piena di paillette, lustrini, eccetera, eccetera, e sia la persona che, come vado io generalmente a un Pride, come mi vedi oggi, magari non ho la giacca al Pride perché fa tendenzialmente caldo, ma sono vestito come tutti gli altri giorni della mia vita.
È molto vero, Marco, anche che, diciamo, la cosa che viene sottolineata per delegittimare quasi le richieste della comunità LGBTQ+, e anche relativa ai diritti che, come dire, si fanno desideri, o meglio, perché dobbiamo concedere dei diritti sulla base dei vostri desideri? Faccio riferimento soprattutto, per esempio, ai diritti di riproduzione, certo. No? Se ne parla moltissimo adesso. Perché non considerare invece gli individui alla stregua del fatto che siano persone che hanno il diritto sostanzialmente alla felicità? Perché è più fondamentalmente questa l'autodeterminazione di una persona, cercare la propria felicità. E se vivo in un paese che non mi consente evidentemente di praticare tutte quelle strade che invece sono concesse magari ad altre persone per il semplice fatto che io ho fatto delle scelte di tipo sessuale, un'identità, un orientamento di genere che non si confanno alla norma, ecco lì i miei desideri di essere felice, il mio diritto di essere felice viene inficiato. Il tema è il desiderio di essere felice.
Sì, abbiamo una cattiva, io trovo socialmente, abitudine verso i desideri, cioè di condannarli come se fossero qualcosa di deprecabile perché dobbiamo essere altruisti, che è vero che serve nella società essere altruisti e la solidarietà. E anche in questo caso io non posso non pensarla in generale, cioè se c'è un desiderio di essere genitori, questo desiderio non ce l'hanno solo le persone LGBT+, se è un desiderio egoistico è certo un tema, perché molto spesso c'è anche una componente di desiderio individuale in questo, è evidente, non c'è niente di male, no? È sempre stato così.
Gli eterosessuali.
Esatto, in tutti quelli che desiderano diventare genitori. Esatto. È vero che non c'è un diritto a diventare genitori, hanno ragione quelli che dicono, ma no, il desiderio di nessuno in questo caso, perché c'è un diritto che è prevalente, che è quello dei bambini e delle bambine, no? Però il desiderio, lo mettiamo in conto, che all'interno delle famiglie ci possa essere questo desiderio, lo mettiamo in conto. Quindi la scelta dello Stato è quella di dire, questo desiderio, se è nel caso di una coppia eterosessuale, vale di più e per quale motivo di una coppia omosessuale? E l'unico sistema per poterlo dire è dire che le persone omosessuali hanno qualcosa in meno, non c'è altra strada. Se invece noi riteniamo, come la letteratura, diciamo, scientifica, non solo il buon senso, ci dice che ognuno può essere un buon genitore, anche una persona single può essere un buon genitore, non serve che ci siano due persone, non serve che ci siano due persone di sessi o generi diversi, non serve che siano eterosessuali o omosessuali per crescere bene un bambino e una bambina. Questo certo è un po' difficile da magari digerire immediatamente, perché noi veniamo da millenni di storia che ci ha fatto credere che esistesse solo un modo, che quel modo fosse l'unica verità e l'unica strada da poter percorrere. Quindi ci vuole un po', io credo, di pazienza, di tempo e il desiderio di mettere un po' in discussione i concetti che noi ci eravamo bevuti come delle verità, no? Questo un po' su tutto, ma soprattutto su questo genere di cose che non riguardano tanto, sì, quella dei genitori è una scelta, hai ragione, ma le altre condizioni sono condizioni che uno si trova. Quindi diciamo, uno è gay, non ha scelto di essere gay, o è trans, o è questo o è quell'altro, e per cui non c'è un tipo di giudizio morale che si può fare verso qualcuno che è quello che è in qualche modo. Questo un po' ci libera anche da dover prendere una posizione. Allora, sono per quelle persone o sono, ma come si fa a ragionare così? Le persone sono quello che sono, è semplicemente attestare la realtà.
Ci vuole pazienza, tempo, ma ci vuole anche tenacia e ci vuole proprio anche, è necessario che ci siano i Pride, che ci siano delle persone che sono delle attivisti, che comunque che continuino comunque a perseguire l'obiettivo di far valere i propri diritti e a dire io ci sono, questo è fondamentale.
Sì, è quello che un po' si intuiva da quello che dicevamo prima rispetto al fatto che non si può pretendere questa visibilità e questo coraggio, ma qualcuno l'ha chiesto, per esempio, quando organizzavamo il Pride, ma tanto questi diritti sarebbero arrivati ugualmente. Io purtroppo mi dispiaccio di questo, ma
Dubitiamo.
non posso essere d'accordo, perché anni di anche frustrazione nel vedere che niente stava accadendo mi hanno persuaso che se in tante persone non avessero fatto, sostenuto, manifestato, non si sarebbe arrivati proprio quasi a niente. Per cui ecco, è sempre un fatto volontario. Come liberarsi da un pregiudizio è un fatto volontario, non accade magicamente che i nostri pregiudizi, quello che avevamo imparato, sparisce, come quando compi 18 anni e diventi maggiorenne sarebbe bello. E
Certo,
tutti i
non sono automatismi,
pregiudizi,
è
no,
tutto un processo,
è
un
un
divenire,
processo ed è un
certo.
processo volontario. Quindi anche la scelta di dire vado a un Pride che non ci sono mai andato è una di queste strade, no? Perché la mia esperienza ha un impatto su di me e anche sulle persone che ho in qualche modo vicino. E quindi queste esperienze sono potenti, così come serve che qualcuno li organizzi, ci metta la faccia o tutti i giorni in un modo o nell'altro si occupi di queste cose, serve che tutte le altre persone o tante di quelle altre persone le appoggino, no? Vengano, siano presenti, provino a vedere direttamente come sono queste storie e queste persone.
Il tempo, insomma, fa il suo corso, lo ha fatto appunto perché si processassero, insomma, tutti questi cambiamenti che sono ancora in corso e tanti ancora dovranno avvenirne. Il tempo invece a nostra disposizione purtroppo è finito, ma noi rimaniamo ancora qua qualche minuto perché nel frattempo ci facciamo raccontare da Marco come attrezzarci eventualmente per presentarci ad un Pride, cosa portare, insomma, sia in termini di colori, abbigliamento, ma anche quali parti di noi, perché penso che la cosa fondamentale sia portare chi siamo al Pride. Grazie mille Marco Coppola per essere stato con noi a
Grazie a
Sexbox.
voi.
Grazie Sharon,
Grazie a
ciao
voi.
Jacopo, ciao Nati.
Ciao Ale.
Sexbox, un podcast prodotto da RSI, Radio Televisione Svizzera.